L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Nona puntata, l'eredità degli Smiths. Siamo arrivati al penultimo appuntamento di questo documentario radiofonico, poi lo sentirete tutto, già lo potete sentire su Spotify e in completo prossimamente anche sulle altre piattaforme. Come ospite, come nella precedente puntata, Carlo Villa. Ciao Carlo.
Ciao a tutti.
Ben ritrovato.
Grazie.
Allora, noi partiamo da dove siamo arrivati la scorsa volta, parlando di un'altra band attuale che ha una bella eredità sulle spalle, quella
sì.
Da un certo punto di vista sì, nel senso che molte volte noi critici abbiamo paragonato i Fontaines di sì a una sorta di nuovi The Smiths. Perché secondo te?
Ma diciamo, secondo me è una delle band che ha rappresentato meglio questo fenomeno, diciamo tra virgolette, di revival post-punk, ma comunque non sono solo questi. I Fountains pescano in tutta una serie di musica che chiaramente arriva dagli anni 80, ma che è attualissima, proprio perché, come dicevamo anche l'altra volta, attualmente riscoltare perlomeno per me, che li ho visti, li ho vissuti in quegli anni, riascoltarli oggi, a me gli Smith sembrano veramente attualissimi. E Fountains sono una via di mezzo tra quello che è il passato e l'attualità, ma con intelligenza, ecco, suonano con molta intelligenza e con, diciamo, pathos.
Pathos fortissimo, peraltro, soprattutto nel primo loro album.
Esatto, Dogra, che è quello da cui sentiremo oggi uno dei brani che secondo me rappresenta un po' più la loro immagine, tra virgolette, pop.
Roy Tunes.
The breeze in the night time would kill you stone dead. It was a message I heard when the company said there is no warning and there is no future. I like the way they treat me, but I hate the way they use her. I hate the way they use her. I never really read. I spent the day in bed and my hair was red and my eyes weren't dead. I was a cool, cool kid on the curbstone scene and the lights in my eyes, they were like you never seen. The breeze in the night time would kill you stone dead. It was a message I heard when the company said there is no warning and there is no future. I like the way they treat me, but I hate the way they use her. I hate the way they use. Well, I never really read. I spent the day in bed and my hair was red and my eyes went dead. I was a cool, cool kid on the curbstone scene and the lights in my eyes, they were evergreen, just like you've never seen before. They said the breeze in the night time would kill you stone dead. It was a message I heard when the company said there is no warning,
Ecco, avete sentito Fountains DC da Dublino, dal loro primo album, il brano probabilmente più pop, meno aggressivo. Comunque diciamo che la dimostrazione è che tutte le band pop di estrazione, diciamo così, alternative in Inghilterra non possono proprio prescindere dal suono degli Smiths.
Sì, sai che mi ha fatto venire in mente tipo Real Around the Fountains, questo brano, cioè quei momenti più, no, intimisti del primo album bellissimo degli Smiths.
Sì, infatti, decisamente. Molto.
Ma a proposito di intimismo, di momenti di morbidezza e di slow pop, chiamiamolo così, con un termine di sottogenere che va di moda oggi, mi vengono in mente una band sempre contemporanea, però americana, si chiamano Cigarette After Sex, che hanno anche mutuato dagli Smiths questo concept anche delle copertine, nel senso che copertine molto simili, con in questo caso tutto virato sul nero, però con delle foto particolari, richiama un po' alla serialità dell'iconografia degli Smiths. E lui di El Paso, Texas, è una zona che peraltro ho saputo che soprattutto quella zona e il Messico sono dei grandissimi amanti di Morrissey.
Beh, nel Messico ci sono addirittura le cover band di Morrissey.
Esatto.
Qualcuno che si fa chiamare col nome simile a Morrissey e fa della musica o rifà i brani.
Esatto, esatto.
Va fortissimo
lì. Peraltro mi sembra di aver capito.
E Morrissey
fa proprio un concerto fra poco in Messico dove fai i 40 anni di storia sua musicale. È molto amato, veramente. E lì viene Greg Gonzalez che, seppur dal 2008 è in attività, ha composto realmente solamente due album. Dal primo meraviglioso album di debutto, questa canzone che ha un testo con una descrizione dell'adolescenza che è molto simile a alcune cose che fece Louis Smith a inizio carriera. E la canzone che chiude l'album si chiama Young and Dumb. Chitarrine finali mi fanno venire in mente certe ballate degli Smiths, in effetti.
Indubbiamente.
Eh sì. È solamente due album, dicevo, un'attività che è iniziata nel 2008, ma molto, molto parca di realizzazioni, quella di Greg Gonzalez, che tornerà peraltro dal vivo in Italia a novembre e probabilmente presenterà quello che sarà il suo terzo album. Ma continuiamo il nostro viaggio nell'importanza di chiamarsi The Smiths con una band molto importante di Manchester.
Decisamente. Loro sono, diciamo, una specie di gruppo succedaneo agli Smiths, proprio perché temporalmente sono venuti quando gli Smiths si sono sciolti. Gli Stone Roses sono anche loro di Manchester e indubbiamente si sono ispirati alla musica degli Smiths. La storia di Stone Roses, secondo me, che è stata tra l'altro ripresa in un bellissimo documentario fatto da Sean Meadow, il famoso regista del film This is England, magari qualcuno di voi l'avrà visto, ne avrà sentito parlare, è andato anche a Cannes all'epoca. E dicevo, la storia degli Stone Roses è veramente incredibile. C'è una storia che direi solo in Inghilterra dal punto di vista musicale può succedere. Una band che praticamente ha fatto due dischi, ma uno solo di successo che è rimasto nella storia, per cui la gente tutti li ricorda, tutti gli inglesi ricordano gli Stone Roses, e che da, diciamo così, una band di quattro ragazzi, uno differente dall'altro, perché il cantante è un personaggio molto iconoclastico, tra l'altro con una voce molto particolare, in Inghilterra si direbbe out of tune,
sì,
quindi una voce, diciamo, quasi stonata, che però funziona all'interno di questo tipo di
è un
di
grande
musica.
Chitarrista, eh?
Esatto, un grande chitarrista che ha continuato anche tra l'altro con una band successiva, i Sea Horses, con cui ha fatto un discreto successo. Dicevo, una band di quattro ragazzi di Manchester sconosciutissimi, che avrebbero potuto finire come tantissime altre band inglesi nel nulla, e invece hanno fatto praticamente un disco dal titolo omonimo, Stone Roses, uno successivo che ha fatto meno successo, e in Inghilterra sono veramente un gruppo di culto, cioè in Inghilterra possono tranquillamente fare un paio di serate allo stadio dove gioca il Manchester per 50-60 mila persone. C'è una band che qua in Italia probabilmente l'unica volta che è venuta ha suonato all'epoca al City Square per un migliaio di persone.
Me lo ricordo, quel concerto.
Una cosa veramente solo inglese, imbarazzante per l'Italia, ma sono quelle belle storie inglesi che succedono in tanti settori, nel calcio, nella musica, le storie dei loser che improvvisamente diventano delle star.
Senti Carlo, peraltro una cosa che accomuna i Stone Roses agli Smiths è questa DNA legatissimo agli anni 60. Cioè, se Marr si ispirava a The Byrds, usava la Rickenbacker, ascoltava un certo tipo di jingle jangle rock, in effetti quello stile di guitar pop che sentiremo soprattutto poi nel brano che hai scelto è assolutamente erede The Byrds, di quella scuola lì, che è stato proprio quello scivolamento temporaneo che è successo in Inghilterra nel momento in cui c'erano le synth pop band. Ne abbiamo
già
parlato,
ma è anticipato, perché esattamente la cosa che volevo dire. Cioè, tra l'altro gli Stone Roses escono in un momento brutto per il pop inglese, nel senso che gli Smiths, ormai che erano la band di punta degli anni 80, sono finiti. Lo Shoegazer deve ancora arriverà verso il 90-92, e poi soppiantato ovviamente dal grunge, che avrà azzerato tutto, e successivamente da Britpop, non stiamo a farla lunga. Ma in quel momento, tra l'88 e il 92, esce vero quello che si chiamerà, diciamo così, dance pop, quelle band di Manchester, dai, come si dice, gli Happy Mondays, eccetera, eccetera, che indubbiamente hanno avuto un certo successo. Però, diciamo, era un momento di stasi del pop.
C'era stata la Summer of Love.
Esatto,
cioè
la Summer of Love, tutto era andato un po' sulla dance, sì, su, diciamo, la musica da ballare per i rave, capito? Quindi era cambiato un po' il target dagli Smiths al pop successivo. L'unica band vera, reale di quegli anni, che poi ovviamente ha fatto successo, sono stati loro, gli Stone Roses.
Che li ascoltiamo con?
Li ascoltiamo con un brano ovviamente dal loro primo album omonimo, che si chiama She Bangs the Drums. We'll be right back. Stone Roses dal loro album d'esordio, come dicevamo, una storia bellissima. Pensate solo, in Italia una band che ha fatto un album, se mai avrebbe potuto fare 50.000 o 100.000 persone in concerto, inconcepibile per la logica del consumo della musica in Italia.
Sai che mi fai venire in mente un aneddoto che ho già raccontato in trasmissione, riguarda Morrissey, proprio appena finita la carriera con gli Smiths nel suo libro. Era lì che stava appunto facendo il primo disco e incontra per un tè, classica incontro inglese-britannico, Michael Stipe, che in quel momento, nell'88, cominciava finalmente anche lui con gli R.E.M. ad avere un grande successo, e sente quasi in anteprima il singolo di Every Day is Like Sunday. Dice: mamma mia quanto è bello, l'avrei voluta scrivere anch'io questa canzone, ma sai che ti dico, confida Morrissey, vorrei anch'io avere una carriera da solista come hai fatto tu. E lui dice: no, ma io non ho voluto, cioè io non ho mai immaginato di fare la carriera di solista, io avrei voluto incidere altri 30 dischi con gli Smiths, e rimase di sasso.
E d'altronde lì il problema è stato quando se n'è andato il chitarrista, insomma.
Eh sì, è davvero, è stato
quello.
No, ma
poi c'è il discorso che proprio la gente deve capire, appunto, probabilmente in Italia non c'è questa percezione, che in Inghilterra gli Smiths non sono solo, come dicevi anche tu nell'introduzione, un fenomeno musicale, ma sono un fenomeno sociale. Magari potete anche andarvelo a cercare sui social. Ma tempo fa, se non ricordo male, durante il governo di David Cameron, ci fu questa bella, diciamo, durante un inquiry, cioè durante un question time parlamentare alla Downing Street, ci fu un battibecco tra l'opposizione e il governo a, come si dice, battute sui testi degli Smiths. Adesso non mi ricordo esattamente su quali tipo di testi, ma tipo David Cameron disse alcune cose che si riferivano al testo degli Smiths e l'opposizione rispose esattamente con un testo opposto, sempre un testo degli Smiths. Quindi c'è una cosa che va oltre alla musica, cioè rientra proprio in un tessuto sociale, ed è qualcosa che proprio, se ci pensate, in quei 4-5 anni che sono durati gli Smith, sì, rimane eterna anche oggi.
Sì, 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 assolutamente, è vero, è vero, è vero. Altro cantante, autore che comunque coi testi ci è andato giù mica tanto leggero, è proprio il cantante degli Suede, perché
esatto,
è sempre avuto, insomma, un atteggiamento, si è rivelato anche un bravo scrittore, peraltro.
Esatto, poi tra l'altro, diciamo, una storia non dico simile a quegli Stone Roses, perché loro comunque sono londinesi, attitudine totalmente diversa, però anche loro arrivano da un background molto working class. Il padre di Brett Anderson faceva il taxista, e anche gli altri componenti della band poi alla fine hanno un background, come si dice, di working class. Tra l'altro, ecco, vi segnalo una cosa: ci ascolteremo ovviamente gli Suede, noi abbiamo anche conosciuto personalmente il bassista degli Suede, Matt Osman, e Matt Osman tra l'altro fa anche altre cose, un gran bello scrittore, ha scritto due libri che sono stati tradotti in Italia, quindi cercateli, adesso i titoli non me li ricordo, io li ho sul mio Kindle. Comunque, Matt Osman degli Suede, con questi suoi due libri molto interessanti. Nel frattempo ci ascoltiamo questo brano degli Suede dal titolo The Wild One.
There's a song playing on the radio. Sky high in the airwaves on the morning show. And there's a lifeline slipping as the wreck. And oh, if you stay, we'll all chase the rainbow fears away. We'll shine like the morning, we'll sit in the sun. Oh, if
Dall'album Dogman Star di Suede, canzone, album bellissimo peraltro.
Secondo album, secondo forse album. Quello più sottovalutato.
Sì.
C'era ancora il vecchio chitarrista.
Sì, cioè, era arrivato fino all'incisione del disco, poi
esatto,
era andato via.
Poi sono andato via.
Perché quando vennero in conferenza stampa in Italia non c'era già più Butler, il chitarrista.
Sì, diciamo forse il meno Britpop dei
sì,
vari
sì,
dischi.
Sì, il meno Britpop. All'epoca loro... dichiararono che erano molto ispirati a Scott Walker. Io non sapevo neanche chi fosse Scott Walker all'epoca, l'ho scoperto grazie a loro. Evidentemente, appunto, era un grande
una
autore,
buona dritta.
Una buona dritta fu grazie a loro. Ma infatti, un'altra caratteristica eccezionale di queste band è che per noi, che insomma abbiamo una cultura completamente diversa, ti aprono dei mondi, no? Dal punto di vista, come dici tu, sociale, politico, ma anche di costume. Io ricordo le copertine degli Smiths, avere dei personaggi che erano sconosciuti. A volte succedeva che per cortocircuiti strani erano anche popolari in Italia, per esempio l'attrice di Mildred e George, che erano popolarissimi anche
pensa,
in Italia.
Pensa che ne parlavamo anche l'altra volta, come si dice, Mike Joyce, il batterista degli Smiths, che è venuto varie volte a trovarci al Carmadrome e con cui appunto ho chiacchierato spesso cercando di rubargli qualche
lo so.
Ma ha raccontato una volta che appunto proprio agli inizi era in macchina con come si dice con Morrissey e di punto in bianco Morrissey gli ha tirato fuori una foto dicendo questa è la copertina che voglio fare per il prossimo disco, non so quale fosse, un singolo probabilmente del primo album, un uomo completamente nudo col pisello fuori. Lui l'ha guardato e gli ha detto, sai, ma se tu fai una copertina di questo genere, mia madre non mi fa più uscire di casa. C'è ovviamente
andato...
poi la cosa non si è fatta, probabilmente
è
rimasto un mezzo busto.
Con Joe D'Alessandro, che peraltro attore, insomma, che ha fatto un sacco di film soft, core negli anni 70, era un protégé del grande Andy Warhol. Eh sì, però è vero, immagino che,
sì,
che
immagino
fosse
che...
queste cose capace d'altro e di più anche Morrissey.
Sì, ovviamente.
Adesso parliamo di un gruppo che in realtà
sono contemporanei. Fino a questo momento abbiamo sentito solo delle band che bene o male si sono ispirati agli Smith e sono venuti, no, soprattutto dopo.
Scusami, dopo, certo.
Invece loro sono
coevi dei sì, Smith,
esatto.
Anche se
stessi anni.
E peraltro un'etichetta altrettanto importante come era Rough Trade e come era appunto la Creation di cui abbiamo parlato.
Loro sono su 4AD, sì. Quella di Ivo.
Di Ivo, esattamente.
Tra l'altro io l'ho conosciuto Ivo all'epoca, un personaggio molto particolare. E loro sono i Cocteau Twins, Elizabeth Fraser la loro cantante, voce sublime, molto falsetto ma molto particolare, queste atmosfere rarefatte, questi, diciamo così, oggi si direbbe dream pop, probabilmente derivava anche dal loro modo di essere, soprattutto, a dire la verità, questo lo dicono loro, dalla tanta bamba che si sono fatti,
sì.
Le canne che si sono fatti, sì. Dicevano che erano in studio praticamente, non credo che potessero entrare se non erano
peraltro
in uno stato alterato.
In un'altra band che arrivava dalla Scozia, che
esatto.
Continuava ad essere fonte di tantissime band, dagli Orange Juice in poi, tantissime, Azzi Camera, ne abbiamo parlato, i Primal Scream, tantissime band arrivavano, Jesus and Mary Chain, da quella
poi
parte.
Poi la cosa bella di quel periodo, tra l'altro anche con le cose fuori di, era proprio il culto che avevano gli Smith, il culto che avevano le etichette come la 4AD. Questo nella fattispecie Lorelei è un singolo, che poi è stato inglobato nel loro album, ma mi ricordo che all'epoca... Cioè la gente anche qua in Italia sclerava, usciva un singolo della 4AD, tac, lo volevano subito, capito? Per cui c'era proprio un interesse morboso quasi verso un certo tipo di produzioni, era quasi un culto.
Just
Condivido tutto quello che ha detto fino adesso Carlo sul culto dei Cocteau Twins. Carlo, che aveva questo meraviglioso negozio di dischi che si chiamava Supporti Fonografici, ogni volta che arrivava un singolo dei Cocteau speravo di riuscire a prendere almeno una delle 15 copie che arrivavano in negozio edizione inglese, perché poi a un certo punto i Cocteau vennero anche stampati su licenza della Contempo Records, ma non avevano la stessa grana di carta, lo stesso tipo di vinile rispetto alle edizioni inglesi.
Diciamo poi anche a livello collezionistico l'originale è inglese, certo. La stampa inglese.
Nonostante su Discogs adesso anche le copie della Contempo abbiano un certo valore, perché ovviamente la band continua, vedo anche dai numeri su Spotify, ad avere dei tanti ascoltatori, una band che insomma forse anche questa, se venisse dal vivo di nuovo, riempirebbe un, non dico il forum, noi esageriamo, però un Alcatraz sicuramente.
Sì, però Elizabeth Fraser ha proprio dato l'addio, le ultime cose che ha fatte sono state quelle con i Massive Attack.
Sì, sì.
Che poi l'abbiamo vista, è venuto quando i Massive sono venuti l'ultima volta qua
al forum
c'era lei che ha fatto due o tre brani insieme a loro,
peraltro in una formazione, cioè una serata
molto bella
fatto,
ma se non sbaglio
una cover dei Rock Walk, dei
no, fatto sicuramente una cover dei Gang of Four, però
e anche
non
degli,
credo
degli,
degli Smiths
Ultravox.
No, degli Smiths
no,
non
no,
credo
degli Ultravox,
dei Gang of Four sicuramente hanno fatto una cover,
anche degli Ultravox mi sembra, però anche
e anche dei Cure anche.
Sì, notevole, un bellissimo concerto.
Molto buono.
Molto buono. Un altro personaggio difficile che
molto difficile,
molto difficile.
Personaggio
il cantante degli Auteurs, che adesso vive in, leggo nel comunicato stampa, vive a Buenos Aires, poteva non essere così, questo difficile personaggio, ma accostabile, molto accostabile a questo punto di vista, Morrissey, Luke Haynes, che negli edonistici anni 90 così fece uscire fuori questo vaporoso ed elegante sound pop con due album meravigliosi, uno si chiama New Wave, da cui sentiremo una canzone, e poi anche il successivo bellissimo album che si intitolava Now I'm Cowboy.
Sì,
poi dopo ha continuato
con cose un po' strane. E su Hat Record, un'etichetta che praticamente è una sussidiaria delle major, all'epoca aveva problemi con le classifiche, quindi le major cercavano un po' di scavallare le classifiche ufficiali per andare anche quelle alternative.
Giusto.
Comunque personaggio che tra l'altro ha scritto, sicuramente lo saprai Tommaso, un bel libro su Britpop. Ha scritto un libro polemicissimo su Britpop in cui cassa gente a destra e a sinistra, e l'ho letto un po' di tempo fa, per cui tutto non mi ricordo, ma mi ricordo che le polemiche sono notevoli.
Beh sì, una voce a parte in quel contesto degli anni 90,
sì,
ed è
sì,
per
sì.
questo che è avvicinabile come eredità agli Smiths a Morrissey per qualità, diciamo, puntuta, di critica puntuta.
Li hai visti tu gli Auteurs?
Mai
davvero. Io li ho visti.
No, purtroppo
in Inghilterra, qualche festival, non ricordo dove, Reading probabilmente, ma li ho visti.
Però questa è una canzone che ho amato tantissimo, di un album meraviglioso che vi consiglio di prendere e trovare, New Wave. La canzone è How Can I Be Wrong?
Peacemaker as a lifesaver in your
Grandissima band, gli Auteurs, molto molto ironico anche nel titolo di un cofanetto, che chissà chi se lo ha considerato. Io sì, ce l'ho, una copia qua in mano, uscito per la Cherry Red Record proprio nel gennaio di quest'anno. Le persone che sono intorno a me non gli piace parlare di questo, è il titolo ironico di questo cofanetto, cioè di questo cofanetto che contiene tutti gli album degli Auteurs e del periodo che va appunto dai primi anni 90 fino ai primi anni zero, l'epoca insomma in cui ha inciso per la EMI, peraltro.
Sì, no, tra l'altro ha fatto anche, ne parlavi prima di Michael Stipe, ha fatto qualcosa con un altro membro dei REM, non con Michael Stipe.
È vero, sì.
Come
sì,
da solista, sì, Lucas, sì. Ha fatto qualcosa
con Mills, probabilmente,
sì,
con chitarrista. Infatti
sì.
Era uscito un album per la Cherry Red, è vero, sì. È vero. È bravo, giusto. In tempo reale. Siete sempre ovviamente all'ascolto di questo podcast dedicato agli Smiths. Siamo alla penultima puntata, Carlo Villa con me in studio per gli ultimi quarto d'ora di questa puntata dedicata alle band che hanno preso un po' il testimone di Maurice Amaro.
Torniamo di nuovo a Manchester. Tornando a Manchester mi viene in mente questa cosa di cui tu hai già parlato. Come mai gli Smiths non hanno mai firmato per la Factory? Era più naturale.
Eh sì.
Però forse due galli in un pollaio.
Ma negli aneddoti che racconta Mar c'è questo fatto che lui, lavorando in un negozio di moda, veniva molto spesso Tony Wilson,
sì.
E la prima volta l'ha approcciato prima che formasse addirittura Smith, prima di conoscere Morris, aveva approcciato Mar chiedendo a Johnny se voleva suonare nel Section 25, ma aveva rifiutato perché non gli sembrava molto in linea con la sua musica, anche se gli piacevano ballare la musica e l'altra cosa è che quando ha avuto in mano il demo, perché l'aveva ascoltato il demo di Hand in Glove, ha detto: guarda, chitarre favolose, ma la voce di quel tipo proprio
non... come ti dico, non si usmavano tra di loro,
ha detto, ci ha messo una croce sopra, perché già all'epoca c'era una fortissima unione tra Mar e Morris, sì. Sin dall'inizio, e quindi ha detto no, una volta che mi ha detto questo io ci metto una pietra
sopra. Cosa assurda, perché avrebbe potuto tutto rimanere in casa, cioè
assolutamente.
La musica di Manchester, le band, la scena locale è sempre stata molto unita,
e forse non avrebbe così tante spesso litigato Morris con Jeff Travis,
ma avrebbe litigato
con Tony Wilson, che non era un altro tipino mica male.
Esatto, come dicevamo, torniamo a Manchester, parliamo di Doves, le colombe tradotto in italiano, una band sempre successiva agli Smiths, quindi sicuramente hanno tratto ispirazione col loro pop affascinante, molto sognante e molto incalzante. Il brano che andiamo a sentire si chiama nella fattispecie Black and White Town.
You can
Si chiamano Doves e la band non è molto molto seguita in Italia, ma anche loro in effetti a tutti i crismi per entrare in una playlist di eredi degli Smiths.
Un paio di volte hanno suonato in Italia comunque, a qualche festival, li ho visti un paio di volte. Rimaniamo a Manchester, direi che la band di cui parliamo adesso è un'altra band che viene sempre dopo il periodo degli Smiths, quindi parliamo fine anni 90, quindi dopo addirittura il Britpop, come d'altronde era per i Doves. Loro si chiamano Elbow e questo brano che andiamo a ascoltare si chiama The Bones of You.
So I'm there, charging around with a juggernaut brow, overdraft speeches and deadlines to make, cramming commitments like cats in a sack, telephone burner, a purposeful gate. When out of the doorway the tentacles stretch of a song that I know, and the world moves in slow. Cigarette of the day, and it's you, and it's me, and we're sleeping through the day, and I'm 5 years ago, and 3,000 miles away. Do I have stood in the street like a sleepwalking teenager? No, and I dealt with this years ago. I took a hammer to every memento, but image on image like beads on a rosary pull through my head as the music takes hold and the sickener hits. I can work till I break, but I love the bones of you that I will never escape. It's you and it's me, and we're sleeping through the day, and I'm 5 years ago, and 3,000 miles away, and I can't move my arm for fear that you will wake, and I'm 5 years ago.
Elbow, che letteralmente in italiano vuol dire gomito, con questo loro brano dal titolo The Bones of You, un'altra ennesima band di Manchester. Però adesso facciamo un salto non tanto lontano da Manchester, a Liverpool, però con una scena totalmente diversa. Cioè, è bello andare a Liverpool perché chiaramente, come tutti sanno, la città dei Beatles, e abbiamo già detto più di una volta che consideriamo gli Smiths un po' i Beatles degli anni 80. Ma il problema è che Liverpool è proprio una scena totalmente diversa da quella di Manchester. Mi ricordo che durante un'intervista Noel Gallagher degli Oasis spiegava che quando hanno avuto problemi per realizzare i loro primi album e si erano trasferiti a Liverpool per cercare di rimettere insieme il gruppo e per concretizzare la registrazione dei loro dischi, si erano trovati in una scena completamente diversa da Manchester. Quindi gruppi non soltanto dal punto di vista musicale, dal punto di vista dell'attaccamento, dal punto di vista dell'aiuto personale, dei rapporti personali che c'erano tra le band di Manchester e le band di Liverpool. Una cosa molto bella che in Inghilterra funziona, cioè una cosa che in Italia sarebbe inconcepibile. Sì, ci sono stati periodi in cui negli anni 80, durante il periodo New Wave, c'erano i gruppi di Milano, i gruppi di Firenze, Torino, però diciamo lì le scene si sono cristallizzate su un loro tipo di sviluppo.
Sì, sì, e questa band è veramente anche questa legatissima agli anni 60. Lee Mavers, il suo Deus Ex Machina, era ossessionato dalla qualità del suono,
esatto,
in una maniera talmente certosina che questo album, unico album
praticamente, lo chiamano LAS, LA come Los Angeles con la S, il genitivo sassone, quindi LAS si dice, e diciamo sono una band che sostanzialmente avrebbe potuto fare la storia come gli Stone Roses, soltanto che di storico è rimasto il loro primo album unico, che è veramente un album di culto. Tra l'altro questo pezzo usatissimo è stato usato anche in molti films, probabilmente lo riconoscerete. Loro si chiamano Lars e il pezzo in questione si chiama There She Goes.
Abbandoniamo There She Goes perché siamo veramente arrivati quasi alla conclusione di questo appuntamento. Abbiamo voluto mettere più musica possibile in un contesto, in un quadro di questo podcast dove è molto più presente la parola rispetto alla musica, ma ci interessava con Carlo esplorare, scandagliare un po' il mondo,
certo,
musicale,
sì, sì,
di Eredità. E finiamo con una band importante ancora oggi e con una cover di Smith.
Sì, è una piccola chicca finale che ci porta a parlare di sicuramente una band che, non ci sono dubbi, è stata ispirata dagli Smith, soprattutto dagli Smith agli inizi carriera. Loro sono chiaramente i Radiohead, la band di Thom Yorke, e scartabellando e cercando in rete salta fuori che in streaming sul loro sito qualche anno fa i Radiohead eseguirono una cover che poi ovviamente non è mai stata incisa o comunque non figura su nessuna piattaforma, ma la potete trovare comunque registrata su YouTube, cioè su qualche sito di YouTube appare questo video con loro in studio che rifanno questo pezzo di Lee Smith, che nella fattispecie è, Tommaso,
Dead Man's Ritual. E peraltro penso che non sia una scelta neanche a caso, cioè sicuramente musicalmente importante per la scelta per loro, ma anche per il tipo di testo che, in cui i Radiohead si ritrovano, la denuncia di un certo tipo di società, di scuola, di istruzione.
Anche
Thom
se,
Yorke era sensibile in questa,
esatto,
robe.
Però anche se c'è da dire che Thom Yorke oggi appoggia Extinction Rebellion e quindi cioè abbastanza estremista nelle sue idee, non so quanto sarebbe d'accordo con quello che pensa Morris.
Ah beh, il Morris di oggi è molto lontano dal Morris di quel
periodo. Sì, anche se c'è da dire che queste polemiche che negli ultimi anni hanno chiaramente coinvolto Morris, e soprattutto per diciamo le sue idee politiche o sociali, che sono totalmente diverse da quelle che aveva negli anni Ottanta, sono, diciamo così, per alcuni, nella fattispecie Nick Cave, molto relative e strumentali. Nick Cave dice: ma guardate la musica, non state a pensare al personaggio, la musica degli Smiths è eterna, l'abbiamo ripetuto più volte, attuale, quello che conta è quello che l'artista ha fatto, poi le sue idee personali possono interessare più o meno.
Mi sembra una chiosa perfetta nei confronti di questo viaggio che peraltro abbiamo speso ben 10 ore per raccontare l'epopea di questa meravigliosa band di Manchester. Grazie Carlo.
Grazie a tutti.
Ci sentiamo prossimamente e soprattutto con l'ultima puntata domani dell'importanza di chiamarsi The Smiths.
precious discourse. Spineless swine, cemented minds. Surge the troops, jealousy youth. Same old joke since 1962. It does a military to step down. Midweek on the playing fields, satisfaction in the knees, knees you in the groin, elbow in the face. Who's it bigger than in a place? I wanna go home, I don't wanna stay. Devours, it kicks me in the showers, kicks me in the showers and grabs in the...